Arpeggi.
Eccoci qua nel nostro esclusivo Hammond Corner in compagnia di un prezioso ospite, Sam Paglia. Buongiorno Sam.
Buongiorno a tutti.
Beh, oggi continuiamo a seguire le tue esperienze formative che per noi sono naturalmente un ottimo pretesto per conoscere meglio il tuo strumento da un punto di vista particolare e decisamente originale. Siamo a Londra, se non sbaglio.
Sì, mi ero trasferito a Londra giovanissimo in cerca di un lavoro. Avevo studiato per diventare un disegnatore di cartoni animati e fortunatamente trovai lavoro in centro, vicino a Covent Garden. E nelle pause pranzo uscivo dallo studio e mi dirigevo verso i negozietti di dischi a caccia di questi preziosi tesoretti che erano appunto le incisioni di questi organisti che ancora poco conoscevo e che soprattutto trovavo accattivanti nelle loro copertine, molto sgargianti, molto frivole. E da lì cominciò la caccia praticamente a questi vinili che mi indicavano, diciamo, una via, per cui non c'era internet, non c'era modo di sapere nulla. Tutto quello che si scopriva lo si scopriva passo dopo passo, e in un certo senso era anche più intrigante la cosa. Era un momento buono quello che stavo vivendo, perché c'era stata una riscoperta di tanta musica rimasta sepolta negli anni prima. Insomma, negli anni 80 avevano un po' spazzato via tutto. E grazie a questa nuova ondata di musica britannica, e mi riferisco all'acid jazz, erano stati riscoperti un sacco di dischi che altrimenti sarebbero stati destinati all'oblio. E i negozi appunto importavano un sacco di materiale usato dagli Stati Uniti e si scoprivano cose per la prima volta, per cui era una vera e propria rivoluzione, una specie di rinascita musicale. L'acid jazz, ricordiamo, nasce un po' come protesta contro il dilagare dell'acid house, che era la musica più in voga in quegli anni lì, per cui ci fu la necessità di diciamo così, di ostacolare questa musica che insomma era la faceva da padrone. Cominciarono insomma tanti gruppi a comporre e a riproporsi prendendo spunto da quelli che erano stati musicisti degli anni 60 e 70. Per quanto riguarda l'Inghilterra, il primo che mi viene in mente è appunto Brian Auger, un gigante della fusion, del jazz rock, organista eccezionale. E lui fu, diciamo, un po' l'inventore, se vogliamo, dell'acid jazz, perché era riuscito a combinare queste sonorità che venivano dal soul, dal funk, con una, diciamo, un carattere ancora più spinto, cioè in maniera di rendere la musica molto ballabile. Però il vero eroe di questa nascente acid jazz fu l'organista James Taylor, da non confondersi con l'omonimo cantautore americano. Lui tra l'altro poi si fa chiamare James Taylor Quartet, anche per distinguersi, che ebbe l'occasione di vedere in realtà in Italia qualche anno prima, e in realtà fu la prima volta che mi trovai davanti ad un organo Hammond vero, e lui fu, diciamo, proprio l'apripista di tutto un genere che poi andò avanti per diversi anni. La sua hit più famosa è il tema del telefilm Starsky & Hutch, scritta originariamente dal sassofonista americano Tom Scott, è divenuta talmente celebre che praticamente, insomma, è la sua firma.
Il James Taylor Quartet, indimenticabile direi il tema della serie televisiva Starsky Hutch.
Sì, come stavo dicendo, erano anni molto avventurosi, poiché tutto quello che io stavo imparando riguardo questo strumento misterioso lo facevo a piccoli passi ed ero veramente molto affamato di sapere. Ricordo che insomma non c'era internet, tutto quello che mi potevo informare su certe cose era su certi libri che poi non sapevo neppure dove trovare, oppure direttamente dai dischi, che stavano diventando una specie di ossessione della mia vita, perché cioè quanti ce n'erano, quanti organisti ancora dovevo scoprire, ne conoscevo appena una manciata e ogni volta che entravo in un negozio di dischi ne scoprivo altri, per cui mi si apriva un mondo veramente molto vasto. Sapevo che c'erano delle etichette in particolare che avevano prodotto musica jazz, di organ jazz in quegli anni lì, la Blue Note soprattutto e la Prestige, per cui venivo a contatto con dei nomi per la prima volta che mi avrebbero in qualche maniera influenzato tantissimo. Probabilmente l'etichetta Prestige era la più prolifica sul piano organistico, basti pensare che aveva nella sua scuderia tutti questi nomi qua: Brother Jack McDuff, Shirley Scott, Richard Groove Holmes, Don Patterson, Johnny Hammond Smith, Sonny Phillips, Trudy Pitts, Leon Spencer Jr., Charles Kynard e Charles Erland. Ma se la giocava contro, diciamo, la sua più diretta antagonista, che era la Blue Note, e non era da meno neppure lei, perché insomma aveva sotto contratto gente come Jimmy Smith, Larry Young, John Patton, Jimmy McGriff, Babyface Willette, lo stesso Jack McDuff, Freddie Roach, Ruben Wilson, Lonnie Smith, Ronnie Foster. Insomma, era davvero emozionante addentrarsi in questa giungla di artisti e scoprire che ognuno aveva una cosa diversa, aveva uno stile diverso che io avrei assorbito il più possibile per parlare poi con un mio linguaggio. Ma adesso diamo, diciamo così, spazio a un organista poco conosciuta e secondo me molto molto valida. Questa era la grande Trudy Pitts e incideva per la Prestige Record.
Beh, ci salutiamo quindi sulle note di Bucket Full of Soul, appunto con Trudy Pitts. Grazie Sam, ci risentiamo presto, ci ritroviamo in questo Hammond Corner.
Molto volentieri, grazie a voi. Thank you.
We'll be right back.